Inizio traccia audio numero 8, pagina 101. E quelli mi apostrofano. Pentita, no? Se tornasse indietro non farebbe più nulla. Oh no, questo no. La figura della pecorella smarrita, del figlio il prodigo, non la voglio fare. E discuto con questi imbecilli delle teorie errate del fascismo, di libertà, di democrazia. Non sanno discutere. Obiettano una sola cosa. Non bisogna opporsi al governo dei più forti. Non sono certo molto forti in dialettica i membri della banda Carità. Ne avrò una prova anche stanotte. Ma che soddisfazione poter finalmente, in piena strada, tra la gente, dire a voce alta ciò che penso della Repubblica Sociale, del suo duce, del nazismo e dei suoi principi. Materialmente sono tua schiava, caro Carità, ma il mio spirito, il mio pensiero, non li hai incatenati. Anzi, sono più liberi oggi che per un sogno di libertà o qualche cosa da soffrire. Rivedo il prof, che è in salone. Per fortuna è di guardia sbrana, che è buono. Posso parlargli in sua presenza. Gli racconto di Giorgio e si sente anche lui liberato da un peso tremendo. Gli comunico l'esito negativo della perquisizione. Ho con me una valigia con coperte ed altre cose, anche libri. Le suore penseranno ai viveri due volte alla settimana. Le cose prendono un aspetto più normale. Ci si abitua ora anche alla vita di Palazzo Giusti. Nonostante le recenti ammaccature, proviamo entrambi un piacevole senso di benessere. Per la prima volta il peggio è passato. Cominciamo a sperare. Discussioni. Stanotte mi hanno interrogata 3 volte. Ho fatto il giro della stanza a suon di pugni. Maria invece è piantata nel mezzo, le mani dietro la schiena, ferma sulle grosse gambe divaricate. In sacca senza muoversi, solo la testa è sconquassata da potenti ceffoni. Coradeschi passa da una all'altra a turno. Con una finta allo stomaco mi fa scoprire la faccia per colpirla sonoramente e ripete la manovra infinite volte. Maria s'affloscia per terra. Una donna la tira su per i capelli. Ci richiamano ancora per un ulteriore interrogatorio. Ora hanno cambiato disco. Sono gentilissimi. Siamo comodamente sedute. Maria si bagna l'occhio con una carta assorbente imbevuta d'acqua. Sono 3 di notte, ma hanno voglia di discutere. È interessante, ma non bisogna cadere nel tranello. Gli argomenti sono molti: filosofia, religione, politica. Si atteggiano a sapienti, ma sono ignoranti, materialisti, incoscienti. In Dio non credono, ma lo odiano. Danno la stura alle adulazioni. Siamo intelligenti, colte, di buona famiglia, vere anime nobili, creature superiori, delle povere idealiste pure, cadute nei tranelli di alcuni delinquenti clericaloidi. E poi a bruciapelo, che pensate di noi? Posso essere sincera senza di... annuiscono. Ci fate tanta compassione per la vostra cecità di cuore e di cervello. Ci odiate? No? Ma bisogna pregare ancora molto per la vostra conversione. Me l'immaginavo, fa Coradeschi, e per la prima volta sembra sincero. E poiché siamo in tema di discussioni, la mia sensibilità di donna ferita può gettare loro addosso tutto il disprezzo per il trattamento al primo interrogatorio. Una donna che fa della politica non può avere pudore. Hanno fatto l'esperienza con le loro ausiliarie, non possono capire. Ora ci lasciano andare. È già giorno. Non possiamo dormire. Pensiamo a questo mondo strano che ci circonda, a questi esseri che per un istante si sono comportati da uomini e non da bestie. E preghiamo per le loro anime. Occhioni blu. Ieri mi hanno interrogata ancora. Esco dalla famosa sala tutta felice. Li ho presi per il naso anche questa volta. Porto come ricordo un bellissimo occhio blu. Mi pavoneggio con Maria Piccola. Quasi mi invidia. Oggi tocca a Maria. Vedesti il suo com'è bello. Maria ha gli occhi delicati. Prima di interrogarla, le tolgono sempre con molta cura gli occhiali e quasi religiosamente li posano sul tavolo. Maria così non ci vede quasi più e non sa mai dirmi chi l'ha picchiata. Oggi ha un occhio pesto di grandissimo effetto, un blu intenso sulla palpebra, con sfumature violacee, una meraviglia. Il mio livido in confronto è roba da scarto. In compenso però mi arriva a metà guancia. Ma non c'è confronto, via. Ogni mattina ce lo guardiamo negli specchi del salone e ammiriamo l'evoluzione e la sfumatura dei colori. La passeggiata. Lo sapevo che il livido all'occhio mi sarebbe stato utile. Oggi sono uscita a passeggiare. Dovevo andare all'appuntamento, che non avevo, con il signor Rossi, che non esiste, per cercare una valigia di documenti così ben nascosta che non so neppure ora dove sia. I miei tre angeli custodi, dopo avermi mostrato le pistole cariche, se, putacaso, avessi velleità di fuga, mi lasciano l'apparenza della libertà e mi occhieggiano dall'altra parte del marciapiede, su e giù, giù e su. Penso a quegli illusi che aspettano il signor Rossi, di cui sanno tutti i connotati. Da lontano vedo avvicinarsi il portinaio di una mia amica. Mi conosce. Di solito è cordiale. Pover'uomo, che tra poco sarà creduto il famigerato Rossi. Il mio occhio pesto deve essere il segnale di alla larga. So di avere un aspetto deplorevole. Capelli alla medusa, l'ho fatto apposta. Paletò che da parecchi giorni serve da cuscino. Coperta, materasso. Assumo un aspetto sconcertante, ma soprattutto l'occhio. Passa diritto e non mi saluta. Anche il portinaio è salvo. Oggi ho saputo dalla mia amica che mi crede ridotta sul lastrico a chiedere la carità ai frati di San Francesco. Avevo ottenuto l'effetto. Creature mie. Mario, grassoccio, pancetta, occhiali, pelato. Luigi, biondo, slavato, giovane, timido, elegante, snello. Rossi, devoto, coraggioso, 60 anni, canuto. Giuseppina De Clinis, studentessa d'inglese a Ca' Foscari, sfollata, assidua frequentatrice di biblioteche. Li ho creati io. Siete nati in una fredda notte di gennaio, già improvvisamente adulti, con la vostra fisionomia inconfondibile e la vostra personalità. Siete ormai vecchie conoscenze. Siete buoni amici. Mi avete evitato più di un pugno. Avete salvato qualche amico mio. Grazie. Nuove conoscenze. Non c'è genere di vita a cui l'uomo non si abitui. Ed anche a vivere qui cominciamo ad abituarci. Nel salone ci sono donne, vecchi, giovani, preti ed anche un chierico. I primi giorni non ci parliamo, poi ognuno racconta la sua storia. I perché degli arresti sono strani. Ma passavo per una strada, mi han preso. Ero dal dentista. Suonavo una campanella. Ero a spasso con una bella signorina. Facevo visita ad un mio amico. Si ha l'impressione che tutti qui siano innocenti. Solo noi dunque siamo le vere colpevoli. Ma un po' alla volta questi innocenti pigliano la loro fisionomia. Bruno da Vicenza è un ragazzone sempre affamato. Il mio occhio di staffetta lo cataloga P.A. È forse il fratello di quel tal Franco della casa in via Tito Livio 17? Ma non glielo posso chiedere. Quella bionda triste signora in lutto non assomiglia stranamente ai fratelli Simeone, pardon, Franchin, ma nessuno vuol dire chi è. Ho voglia di cantare, accoccolata con Maria sulla mia poltrona, in sordina, piano piano, accenno a qualche motivo. Dopo una settimana, è sera, carità non c'è, la guardia è quella buona. In cerchio, tutti assieme, cantiamo. L'ingegnere fa l'accompagnamento, il canto si leva sicuro. La guardia in piedi dirige il coro. Ed in una settimana esauriamo tutto il repertorio jazz. Pezzi d'opera, motivi sinfonici, canzoni patriottiche, canzoni napoletane, canzoni da montagna. Ogni motivo suscita un ricordo. «Ehi, della Val Camonica!» L'avvocato Rumor sogna il suo piccolo a cavalluccio sulle ginocchia, ascoltare da papà la canzone preferita. «Fenesta che lucivi!» Qualcuno sogna l'amore, la Montanara. Vedo il Pizboè scintillante di ghiacci. «Ehi, Cicì, le chi la tua muciaccia?» E dal brillante fiorentino luccicano gli occhi al pensiero di qualche piccante, deliziosa avventura. Ma la canzone che a tutti piace è «Signorinella pallida» e diviene la nostra canzone. Ce la canta l'avvocato Gallo di Vicenza, che ha nella voce la soave espressione di un romantico Ottocento. Quando la radio la suona ora, sento tanta nostalgia dei cari amici di Palazzo Giusti. Il colonnello Marziano e suo figlio Nino, con il maggiore Marangolo, sono sempre vicini, sempre sereni e gentili. Non raccontano nulla del motivo del loro arresto. Ah, no, dimenticavo, il dentista. Ma sentiamo che vibrano con noi della medesima fede. Sento amicizia per questi, come se li avesse sempre conosciuti. Il colonnello Abbate non sopporta l'inerzia, è abituato alla vita attiva e due volte al giorno fa un determinato numero di giri per il salone e non ha rispetto umano. Alla sera, mentre marcia solennemente, il rosario scorre tra le sue mani. Un bel tipo è anche dottor N.N., sempre inappuntabile e corretto con tutti. Non va d'accordo però col colonnello e si punzecchiano e si bisticciano come due grandi bambini, forse per far passare il tempo. Ora bisogna trovare un nuovo modo per trascorrere le serate ed, esauriti i canti, passiamo alle discussioni. Fissato l'argomento per due ore filate, nessuno ci ferma. Una sera, con l'aiuto di un medium fermato solo per qualche giorno, studiamo a lungo il sistema migliore per suggestionare o mandare in catalessi carità. E le ore passano leste. È tempo di andare, diciamo, a letto. Ed ognuno va alla ricerca del proprio sgabello per appoggiarvi le gambe. I più fortunati già russano sonoramente. I primi sono l'ingegnere e il signor Jarak. Un duetto rumoroso di contrabbassi. Fischiano, gorgogliano, sembrano soffocare. Sospirano, si riprendono. Qualcuno brontola, chiama il gatto. Mzz, mzz, invano, niente da fare. Ora qualcuno in più russa. Qualcuno in meno si lagna. Le fiabe. È notte. Rannicchiate nella nostra poltrona, Maria Piccola ed io guardiamo davanti a noi. Una piccola lampadina tenue si riflette all'infinito negli specchi del salone. Io guardo sempre quella, quando alla sera parlo con Maria. Le nostre due anime aderiscono completamente, si parlano anche nel silenzio. È l'ora della dolcezza e delle confidenze. Come va, Maria, questa giornata? Bene, e tu? Sono contenta. Un'infinità di esperienze. Sento che tutto andrà bene. Anche per il prof e gli altri? Senz'altro, ho fede. Bisogna pregare. Anche per questa banda di immondi? Sono essi i più disgraziati. Quando saremo tutti liberi? Che faremo? È bello sognare ad occhi aperti, raccontarci le fiabe, vedere il nostro futuro di essere liberi, questo futuro che sembra ora una fiaba. Continueremo a lavorare per la nostra idea. Da sole? Oh no, col prof. Che diverrà il prof? Oh, certo, un grande uomo e tanto buono. Ministro? Senz'altro. Ministro di che? Ma degli esteri, come De Gasperi. Sua eccellenza nelle celle superiori, ammanettato, dorme e non pensa agli onori ed oneri che le sue fide gli attribuiscono. E tu? Maria Piccola vede corsie di ospedali, bambini sorridere quando lei passa nel bianco camice e li sfiora con le sue mani leggere. Il ministro degli esteri verrà a visitare la mia grande clinica e sarà soddisfatto. Insegnerai ai bambini a voler bene alla zia? La segretaria di sua eccellenza e la grande pediatra si addormentano sognando la libertà. La masnada carità sbava la più immonda malignità anche sull'amicizia tra Maria e me. Maria Grande. Maria Grande sa che ci raccontiamo le fiabe. Maria Grande vuole anche lei la sua fiaba. È una grande bambina. A volte fa i capricci, non vuol mangiare, ha pensieri tristi. Bisogna sgridarla spesso e coccolarla sempre. Le racconto un mio patto col Signore, quello che mi infonde tanta fede e tanta speranza. Anche lei ci crede e da quel giorno mi considera la sua messaggera presso Dio. Tu che sei in confidenza con lui, se Maria sarà buona e non avrà brutti pensieri, stasera avrà la sua fiaba. E Maria Piccola le racconta la sera cose buone, piccole cose che possono fare la felicità in quest'anima semplice che chiede solo di donarsi e fare del bene. Una giornata. La notte. La testa sul duro schienale della poltrona. Attendiamo la mattina in una lunga, dolorosa immobilità. Rare volte viene il sonno, un sonno faticoso che non toglie neppure per un istante la coscienza del luogo e della situazione. A volte di notte interrogano. Un silenzioso via vai di gente mi annuncia che lì, in fondo, nella sua stanza, Carità lavora. Tensione nello spasimo. Il silenzio mi rintrona nelle orecchie. Ogni rumore della notte sembra urla di seviziati. Ma è impossibile sentire qualche cosa. Le grandi massicce porte sono doppie. Qualche sera anche Carità fa vacanza e la notte scende più calma sulla nostra stanchezza, che non riposa mai. Com'è lunga l'alba a venire. Il mattino. Leviamo le ossa ammaccate nella stanchezza dolorosa del mattino. Pulizia. Con un piccolo secchio d'acqua sporca, una giovane donna pretende di pulire questo grande salone. Ed una bellezza ordinaria. Bocca dipinta con la vanità sfacciata di chi non conosce la misura del buon gusto. Succinto grembiule che mette in evidenza il seno provocante. Non si perita di mostrare fino alla coscia le sue ben modellate gambe ogni volta che si china a immergere lo straccio. È la prima farsa della mattina. E in quale fondo di bar hanno pescato queste donne della pulizia? Guardano e disprezzano questi miseri prigionieri su cui vorrebbero spadroneggiare. Con le sorelle Carità fanno le graziose. Si comportano insomma anch'esse da perfette ausiliarie. Secondo rappresentazione. Arriva Rustici, il geloso. La sua gran fatica è che le donne non parlino con gli uomini e che non ci si avvicini alla finestra che dà sul cortile. Fuori c'è la neve. Scherza con le palme del giardino. Ammorbidisce di candidi guanciali le panchine di marmo. Incappuccia un nudo amorino che regna solo nel cortile deserto. Ma fuori non si deve guardare. Non si è mai capito perché. Il perché non c'è, infatti. Ma Rustici vuole così. Ogni guardia ha un suo regolamento personale. Regolamento vero non esiste. Ma qualsiasi cosa tu faccia o non faccia, puoi sempre incorrere nell'ira di qualche carceriere, del cui codice non conosci tutte le numerose clausole. E Maria Grande mi manda a spiare fuori se passa il prof Palmieri. Sa che è sofferente in questi giorni e vuol sapere se può uscire dalle celle. Rustici mi caccia ed io ritorno, peggio delle mosche, su e giù. Non mi fa paura e poi non ho mai obbedito a nessuno, neanche per Rustici farò eccezione. Finalmente riesco a vedere Palmieri. Un cenno del capo, un saluto, sta bene. Maria Grande è contenta. Rustici borbotta che col maschiaccio non ce la fa proprio, ed il maschiaccio sono io. La mattina è noiosa e lunga. Qualche cosa però bisogna fare. Il nostro posto diviene ben presto il guardaroba del salone. Guanti, calze, calzoni, strappati passano per le nostre mani. Io non so cucire. Affibbio a Maria i rammendi più difficili e riservo per me degli strani ricami in celeste sui guantoni gialli di Bruno. Adopero solo il filo che possiedo ed adorno tutti i guanti e le calze strappate dei compagni di prigionia dei più bei geroglifici colorati. Ma se ci arrivano i pantaloni dell'ingegnere, allora sì, sono dolori. L'ingegnere è un ragazzone ventottenne, sempre affamato, primo campione nel russare alla notte, specialista nell'imitazione del doppiato di Stanlio e Olio. Da mesi è in prigione ed il vestiario è sporco e a brandelli. Dove infili l'ago si fa un buco e ci vuole tutta la pazienza di Maria Piccola per far sì che quei poveri pantaloni reggano fino alla fine. Pantaloni testardi che ci perseguiteranno fino in campo di concentramento. E tra un punto e l'altro anche la mattina passa la meno peggio. L'ora della minestra porta un diversivo. Se non si prendesse tutto dal lato comico, sarebbe umiliante mettersi in coda per ricevere quattro paste che nuotano in una broda rossastra. Per i più affamati c'è tutta una perfetta organizzazione. Si dispongono sul tavolo tutte le gamelle ed i recipienti che possediamo. Ci si mette in fila per primi e poi si versa il contenuto nei pentolini preparati e si ritorna all'attacco fino a che quelli del calderone non dicano basta. La distribuzione della minestra è alle 15 o alle 16. Perciò la mattina sembra tanto lunga.
Fine traccia audio numero 8, pagina 115.